Passiamo ora al paragrafo 4. Proximus interrogatur sententiam diespiter vice pote filius. Et ipse, designatus consul, numulariolus, hoc questus sustinebat, vendere civitatulas solebat. Adunc belle accessit Hercules et auricula milli tetigit, censet itaque in hec verba. Cum divus Claudius et divum Augustum sanguine contingat, nec minus divam Augustam aviam suam, quam ipse deam esse iussit, longeque omnes mortales sapientia antecellat. Sitque republica esse aliquem, qui cum Romulo possit ferventia rapa vorare, cense uti divus Claudius ex hac die deus sit, ita uti ante eum qui optimo iure factus sit. E anque rem ad metamorphosis Ovidi adiciendam. Varie erant sententiae, et videbatur Claudius sententiam vincere. Hercules enim, qui videret ferrum suum in igne esse, modo huc, modo illuc cursabat et aiebat. Noli mi invidere, mea res agitur. Deinde tu si quid volueris, in vicem faciam, manus manum lavat. Subito dopo di lui viene interpellato Diespiter, figlio di Vica Pota, anch'egli consule designato, cambia valute. Si manteneva con questo mestiere, vendeva delle piccole città. A lui si avvicinò bel bello Ercole e gli toccò l'orecchio. Egli decreta dunque con queste parole: poiché il divo Claudio ha legami di sangue col divo Augusto, e non meno con la diva Augusta, sua nonna, che lui stesso ha voluto fosse divinizzata, e poiché supera tutti i mortali per sapienza, ed è interesse dello Stato che vi sia qualcuno che possa trangugiare rape bollenti insieme a Romolo, decreto che il divo Claudio, a partire da oggi, sia un dio, come chi a buon diritto è diventato dio prima di lui, e che il fatto venga aggiunto alle metamorfosi di Ovidio. C'erano pareri discordanti, e Claudio sembrava vincere la decisione. Poi vedremo se il testo è sano. Infatti Ercole, che si rendeva conto che il suo ferro era pronto per essere battuto, correva ora di qua, ora di là, dicendo: «Non farmi torto, la questione mi riguarda. Se poi vorrai qualcosa ti ricambierò. Una mano lava l'altra». Come si può vedere dal passo, è evidente che Ercole, è stato convinto pienamente da Claudio a sostenere la sua causa, tanto che interviene facendo pressione sui senatori, ora di qua, ora di là. Non ci sono in questo passo dei problemi significativi che lo sfigurano in modo tale da renderlo incomprensibile, per cui mi soffermerò soltanto sui problemi minori prima di vederne uno che forse tra tutti è il più difficile da risolvere. Tra i problemi minori c'è il numulariolus, che è tramandato correttamente soltanto da L. Da L e da tutta la schiera di manoscritti che derivano da L, cioè L minuscolo. Ma il termine doveva essere comprensibile già in beta, visto che anche V tramanda numulariolus, quindi sostanzialmente un testo comprensibile e sano che indica il cambiavalute. Il Sangallensis qua invece ci tramanda una lezione erronea. Num Mariolis, corretto in Num Mariolus. Una lezione che è riprodotta da S minuscolo, Numariolus o Numariolus. È probabilmente in tutta l'Apocolochiuntosis l'unico caso di concordanza in errore tra il Sangallensis e S minuscolo. Devo tra l'altro questa segnalazione al dottor Ernesto Stagni dell'Università di Pisa. E questo errore non implica necessariamente che S minuscolo derivi da S, come si è ritenuto finora, ma potrebbe benissimo essere stato in un manoscritto da cui deriva anche il Sangallensis. Detto in altre parole, come avevamo accennato all'inizio di queste lezioni, i Sangallensis e S minuscolo potrebbero essere fratelli. Questo implicherebbe che il ramo finora rappresentato dal Sangallensis contro il ramo beta possa essere strutturato esattamente come il ramo beta, e cioè potrebbe esserci un subarchetipo da cui derivano indipendentemente S maiuscolo e S minuscolo. La questione naturalmente è complicata, non possiamo affrontarla in modo approfondito in queste lezioni, però mi accontento di suggerirvi questa possibilità. A rigo 185 vedete tutti i manoscritti tramandano velle, soltanto alcuni dei recensori scrivono correttamente belle. Si tratta, come abbiamo detto altre volte, di una variante grafica di quasi nessun significato. Era un errore comunissimo scambiare la B per la V e viceversa, così che in un apparato selettivo una minuzia del genere finisce per essere addirittura tralasciata, come succede nell'apparato di Bücherler. A rigo 189 vedete c'è un'altra minuzia grafica. Il Sangallensis scrive verventi invece di ferventi, un errore che viene subito corretto sovrascrivendo alla V di verventi una F. Ma questo è un errore abbastanza ovvio nel luogo in cui il Sangallensis è stato scritto. Se vi ricordate, il Sangallensis è stato scritto a Fulda, dove si parlava il tedesco, e in tedesco la V si pronuncia F. Quindi in casi del genere, quando ci sono scambi di questo tipo, è facile immaginare che la copia sia avvenuta in area tedesca, oppure che il testo sia stato copiato in area tedesca in uno stadio precedente della tradizione. Perché non è detto che l'errore si sia verificato nell'ultimo stadio della tradizione. Può benissimo essere la riproduzione di un errore già presente nell'antigrafo. A rigo 190 vedete il primo uti è conservato soltanto dal Sangallensis e dai recensori della classe S contro ut del ramo beta. E qua gli editori fanno bene ad accogliere uti perché uti è una forma arcaizzante che qua sta benissimo all'interno della dichiarazione fatta da Diespiter, che si avvale per la sua dichiarazione di un linguaggio che doveva essere formulare e perciò arcaizzante. Ed è proprio la formularità dell'espressione che ci permette di restituire il qui invece di quis, una congettura di Müller. Müller, è l'editore di Cicerone, Carl Friedrich Wilhelm Müller, e che è giustamente accolta da Bücherler e da altri editori, fra cui Roncalli. Chi difende quis lo fa proprio pensando che si tratti di una forma arcaizzante, cioè di un pronome interrogativo al posto di un relativo, per la quale, per la verità, qualche esempio si trova, ma esempi non si trovano in locuzioni formulari come quella adottata da Diespiter, e delle quali noi abbiamo effettive testimonianze che sono state raccolte da Bücherler e che si trovano anche nelle iscrizioni, quindi testimonianze sulle quali siamo abbastanza sicuri che il testo sia genuino. L'unico problema di qualche peso in questo passo si trova all'inizio del paragrafo 6. Varie erant sententiae et videbatur Claudius sententiam vincere. Un'espressione che io vi ho tradotto con qualche fatica e Claudio sembrava vincere la decisione. Tuttavia, questo sententiam vincere che ha per soggetto Claudio è problematico, perché Claudio dovrebbe vincere la sentenza che tra l'altro finora è stato utilizzato come termine tecnico per indicare l'opinione di chi partecipava al Senato divino. Se noi leggiamo con attenzione questo passo all'interno del contesto, che cosa ci aspettiamo? Beh, io mi aspetterei che Claudio in qualche modo stia per vincere, cioè stia per averla vinta. Se noi andiamo a rivedere i pareri che sono stati espressi dopo l'intervento di Giove, abbiamo l'intervento di Giano, che abituato com'era a guardarsi davanti e di dietro, si è espresso in modo molto scaltro, negando che gli uomini potessero essere divinizzati, ma proponendo di far partire questa nuova legge a partire da domani e non da oggi. Quindi oggi Claudio avrebbe potuto essere divinizzato. Dopo Giano prende la parola Diespiter, che invece, influenzato da Ercole, si dichiara dispostissimo alla divinizzazione. Quindi Claudio è in una posizione di vantaggio. Anche perché Ercole correva di qua e di là dalle varie divinità, continuando la sua opera di persuasione. Ora io vi suggerisco di guardare bene l'apparato per vedere quali sono le proposte che sono state avanzate per risolvere questo problema. E vi dico subito che tra queste proposte ce ne sono due che mi piacciono particolarmente, e sono quelle che cercano di ricavare da sententiam un iam, per cui l'idea di Bucheler, sane iam, e anche l'idea di Schmitt, sensim iam. Entrambe le ipotesi sono plausibili. Teniamo presente che il termine sentenzia è stato menzionato subito prima. Varie erant sententiae et videbatur Claudius sententiam vincere. Quindi è molto probabile che questo sententiam sia nato per influenza del sententiae precedente. Un caso tipico di errore che abbiamo visto anche nelle scorse lezioni. A differenza di Bucheler e di Schmitt, credo però che l'avverbio prima di iam sia sovrabbondante, non sia necessario, e propongo di correggere semplicemente sententiam in iam. È la presenza di iam che ha attratto, per così dire, la copiatura dell'intero sententiam come eco del sententiae precedente, secondo me. Se noi da questo sententiam ricaviamo un iam, vedete che tutto torna a posto. E Claudio sembrava già vincere. Vincere non un complemento oggetto, ma vincere utilizzato in senso assoluto, cioè sembrava già averla vinta. Merita, a mio parere, di essere menzionata anche un'altra ipotesi, che è quella di von Leutsch, che è stata accolta da Bucheler nelle edizioni successivi alla prima, e che consiste nell'espunzione di sententiam. Ora, io sono particolarmente affezionato alla presenza di iam all'interno di questa frase, perché iam mette in luce il fatto che la vittoria di Claudio era imminente, e quindi secondo me si tratta di un dettaglio che serve a colorire di più il testo, un dettaglio utile, non inutile. Però non sono così affezionato alle mie idee da non riconoscere la bontà delle idee degli altri, e questa di von Leutsch certamente è una buona idea. È una buona idea purché la si spieghi nella maniera giusta. In questo caso, sententiam non sarebbe l'erronea duplicazione del sententiae precedente. Non sarebbe, cioè, quello che i tedeschi chiamano Echoschreibung, ma sarebbe una annotazione marginale finita nel testo. E ora qualcuno di voi naturalmente potrebbe chiedermi perché sententiam doveva essere annotato a margine. Del resto, qua non si tratta di correggere sentenze in sententiam. Che senso avrebbe avuto un'annotazione del genere a margine? Ve lo spiego. Succede spesso che i copisti si annotino a margine dei termini che per loro sono importanti. importanti per le ragioni più disparate, ragioni che non sempre siamo in grado di ricostruire. Spesso si tratta di ragioni culturali, non tutti i copisti si annotano le stesse cose. Però qua è possibile che un copista fosse interessato all'uso del termine sentenzia, che compare nel testo, sentenzia come parere espresso in una sede ufficiale come il Senato, e quindi potrebbe benissimo aver annotato a margine sentenzia, che immagino sarà stato al nominativo, e che poi, una volta inserito nel testo da un copista successivo, è stato anche corretto in sententiam, in modo tale da costituire il complemento oggetto di vincere. Errori del genere sono frequentissimi in tutte le tradizioni medievali, e per rendersi conto della facilità con cui questi errori potevano avvenire, ci basta sfogliare qualche manoscritto per vedere quanto spesso i copisti hanno annotato a margine termini che hanno catturato la loro attenzione e che si trovavano nel testo, oppure hanno dato titoli a argomenti che erano trattati nel testo. Faccio un rapidissimo salto indietro per aggiungere una nota di commento riguardo al ferventia rapa vorare menzionato da Diespiter. Questo ferventia rapa vorare sembra calzare all'interno di un esametro e viene solitamente attribuito a Lucilio, il frammento 1357 dell'edizione Marx. L'attribuzione è del tutto incerta, infatti Marx lo stampa tra i frammenti di dubbia attribuzione, ma quel che è certo è che al medesimo contesto fa riferimento anche Marziale in un epigramma, il sedicesimo del tredicesimo libro, nel quale dice: "Queste rape che ti do, Romolo di solito le mangia in cielo. Ec tibi rapa quedamus, in cielo Romulus esse solet."